Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Ecco, cominciando questa nuova giornata insieme alla compagnia dalla cabina di regia di Diego Girau, certamente qui Rai Argentina al Mondo, sulle onde corte, frequenza 7730 kHz, i giovedì dalle 23.30 alle 0 ore e sulla frequenza 15.770 kHz da venerdì dalle 11 alle 12 UTC tramite il relay locato a Miami WRMI. Ecco, sempre su www.rae.com.ar e potete anche scaricare l'app per poter ascoltarci tramite gli smartphone. Ecco, avviamo il nostro programma prima di tutto ringraziando i colleghi Silvana Avellaneda nella produzione, il carissimo Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Pedro Arauz e Julian Cortez social networks e pagina web. Cominciamo subito e presto con i titoli delle notizie principali. Leggero calo dell'inflazione a maggio. Il governo annuncia nuovo regime fiscale progressivo per l'esportazione di rame. La centrale idroelettrica di Yacyretá a pieno regime dopo due anni di siccità. L'Argentina ha avviato una fornitura di 300.000 metri cubi di gas al giorno al Cile. Argentina, Paraguay e Brasile confermano il prossimo vertice Mercosur il 21 luglio ad Asunción. Documenti declassificati mostrano l'interesse del Regno Unito per petrolio delle isole Malvinas. Aereo fermo a Buenos Aires, perquisito l'hotel dove alloggia l'equipaggio. Molto bene, ecco le notizie. A maggio l'inflazione in Argentina è calata leggermente in confronto al mese scorso, secondo dati ufficiali diffusi martedì dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il dato su anno rappresenta un incremento 60,7%. L'incremento su mese è stato invece del 5,1%, in discesa rispetto al più 6% di aprile. A spingere l'indice al rialzo a maggio sono le voci del paniere relative a salute, più 6,2%, trasporto, più 6,1%, abbigliamento e calzature al più 5,8%, ristorazione e hotel, 5,7%, bevande alcoliche e tabacco, 5,7%. Il risultato rimane al di sopra degli obiettivi del governo. L'esecutivo mira infatti a ridurre la spinta inflazionistica pur in un contesto locale segnato da pressioni alla svalutazione da un contesto globale caratterizzato dall'incremento dei prezzi di alimenti ed energia. Il governo annuncia nuovo regime fiscale progressivo per l'esportazione di rame. Il governo ha introdotto un nuovo regime per i dazi all'esportazione di rame basato su una aliquota fiscale progressiva. La misura è stata annunciata dal ministro dell'Economia, Martin Guzmán, nel contesto della principale convention del settore minerario in corso a Toronto. Si tratta di una misura che favorisce la dinamica e le dinamiche del settore ed è il risultato di un dialogo costruttivo con i governi provinciali e le imprese, ha sostenuto Guzmán. Il nuovo regime consentirà la sostituzione dell'attuale tasso fisso del 4,5% con un tasso variabile compreso tra lo 0 e l'8%. Il tasso variabile fornirà maggiore stabilità e migliori meccanismi per far fronte alla volatilità che caratterizza il mercato internazionale del rame, ha aggiunto Guzman. Si è detto inoltre convinto che consentirà di aumentare gli investimenti nel rame in Argentina. Quello minerario fa parte di quei settori che il governo ritiene strategici per il consolidamento della crescita del paese nei prossimi anni. L'Argentina presenta opportunità molto importanti nel settore minerario, ha assicurato Guzman. Di fatto, il settore minerario, insieme a quello dell'energia, è al centro di un piano di sviluppo denominato Piano 2030, che ha come obiettivo principale quello di incrementare le esportazioni. Lo stesso presidente della Banca Centrale, Miguel Pesce, ha affermato di recente che lo sviluppo del settore minerario è centrale. Abbiamo la possibilità di esportare 100 miliardi di dollari all'anno quando negli ultimi anni eravamo nell'ordine dei 60 miliardi, ha dichiarato. Ogni dollaro che si investe nel settore ne genera 4 di avanzo nella bilancia commerciale, ha aggiunto il presidente della Banca Centrale. La centrale idroelettrica binazionale argentino-paraguayana di Yacyretá è tornata nelle ultime settimane a funzionare a pieno regime dopo più di 2 anni in cui la capacità di generazione era stata fortemente limitata dalla discesa del livello delle acque del fiume Paraná a minimi storici. Lo rende noto l'autorità binazionale che controlla la centrale, EBI, sottolineando che è stata raggiunta una potenza massima istantanea di oltre 3.000 MW. La crescita o la diminuzione della produzione è determinata principalmente dall'aumento o dalla diminuzione della portata idrica, in quanto si tratta di una centrale ad acqua fluente che non ha la capacità di gestire l'afflusso. Questo lo hanno spiegato da EBI. Dal 2019 si era assistito a un periodo di siccità prolungato che aveva portato il livello delle acque del Paraná a un minimo che non si registrava dal 1961. Yacyretá è la centrale idroelettrica di maggior generazione dell'Argentina e la 14ª a livello mondiale. Secondo i dati forniti dallo stesso ente che gestisce le dighe relative allo scorso anno, Yacyretá ha generato l'equivalente di 20.000 gigawatt-ora e forniture equivalente al 16% del totale della rete argentina e al 45% della generazione idroelettrica, con un costo equivalente a $38 per megawatt. La struttura della diga principale, che contiene il bacino a monte del fiume Paraná, ha una lunghezza di oltre 66 km, mentre l'edificio della sala macchine dove risiedono le 20 turbine di generazione è alto oltre 70 metri, con 80 metri di spessore e oltre 800 metri di lunghezza. Attraverso ogni turbina possono passare 2.630 milioni di litri d'acqua all'ora. Il completamento dei lavori di espansione della centrale è stato al centro della visita ufficiale in Paraguay del presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, il 30 maggio. Secondo dati ufficiali, l'esecuzione dei lavori di ampliamento della diga nel braccio denominato Anacuá richiede un investimento di quasi 350 milioni di dollari. Attraverso quest'opera verrà potenziata dal 10% l'attuale capacità di generazione della diga, pari a 3.200 MW, grazie all'installazione di 3 turbine con una potenza unitaria di 90,2 MW ciascuna. L'opera è considerata inoltre a basso impatto ambientale, in quanto non genererà nuove superfici allagate né richiede la rilocazione della popolazione della località omonima di Anacuá. La conclusione dei lavori è prevista per il 2024. Ed ecco amici, un po' di musica ora con questa bellissima canzone intitolata A Fuego Lento, una canzone per sentire, ascoltare, rilassarsi, riflettere su qualcosa di importante nella giornata odierna. San Telmo Lunch. Thank you.
Argentina al mundo.
Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Molto bene, sempre su RAE Argentina al Mondo, radiodiffusione argentina all'exterior. Abbiamo un altro segmento di notizie con questa che indica che l'Argentina ha già avviato la fornitura al Cile di 300.000 metri cubi di gas al giorno. Questo è stato confermato dal governo di Santiago dopo l'annuncio fatto sabato scorso dal presidente argentino Alberto Fernández al termine di una riunione bilaterale con il omologo cileno Gabriel Boric, tenuta al margine del vertice delle Americhe di Los Angeles. Il ministro dell'Energia del Cile, Claudio Huepe, ha sottolineato che l'accesso diretto al gas argentino avrà un riscontro positivo sui prezzi dell'energia nelle regioni di Biobío e Nuble. Stiamo lavorando fortemente affinché l'impatto delle importazioni dell'Argentina sui prezzi si registri il prima possibile. Nell'immediato, ha dichiarato Huepe, sarà un impatto significativo che le persone potranno riscontrare da subito nei loro conti a fine mese e non escludiamo che possa portare a ulteriori cali nel tempo, ha aggiunto Huepe. Siamo riusciti a compiere un passo avanti che ripara in una certa misura il comportamento tenuto in precedenza dall'Argentina, ha affermato il presidente Fernández al momento di fare l'annuncio. È una cosa che dovevamo fare perché all'epoca abbiamo dovuto sospendere un contratto con il Cile e lo abbiamo fatto molto bruscamente causando danni all'economia e alla vita dei cileni, ha spiegato il capo di Stato argentino. L'obiettivo dei due governi, ha aggiunto Fernández, è quello di garantire in futuro un flusso di 4 milioni di metri cubi al giorno. L'accordo, ha detto Boric da parte sua, ci consentirà di abbassare notevolmente il costo dell'energia, in particolare nella regione di Biobío, e questo è un vantaggio per entrambi i paesi. È così che dovrebbero essere le relazioni internazionali. Continueremo ad avanzare anche su oltre molte questioni, ha aggiunto. Argentina, Paraguay e Brasile confermano il prossimo vertice Mercosur il 21 luglio ad Asunción. I ministri degli esteri argentino, Santiago Cafiero, brasiliano Carlos Franca e paraguayano Julio César Arriola si sono riuniti a Los Angeles per discutere l'integrazione del mercato comune dell'America del Sud, il Mercosur, formato dall'Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Il prossimo vertice dei capi di Stato del Mercosur si terrà il 21 luglio ad Asunción. Il commercio interno al blocco ha registrato nel 2021 un saldo totale di 41 miliardi di dollari. Si tratta del valore più alto registrato dal 2014 e rappresenta un incremento del 42% rispetto al 2020 e del 24% rispetto al 2019. Registrato anche un record assoluto in termini di interscambio commerciale con il resto del mondo, con 598 miliardi di dollari e di esportazioni con 339 miliardi di dollari, più 29% rispetto al 2019. La forza del Mercosur sta nell'unità e nella solidarietà. Se a queste aggiungiamo lo stimolo del commercio e il completamento degli accordi commerciali in sospeso, faremo passi accelerati verso lo sviluppo economico auspicato, ha affermato il ministro paraguayano Arriola in un messaggio sul profilo Twitter del Ministero degli Esteri. Il ministro degli Esteri argentino ha espresso da parte sua la necessità di continuare a rafforzare l'integrazione del blocco. Continueremo a lavorare da dentro al Mercosur per cercare di migliorare la vita dei nostri popoli. Più che mai abbiamo bisogno di un blocco forte e solidale per rafforzare un'agenda di sviluppo sostenibile con inclusione sociale, ha affermato Santiago Cafiero. Alla riunione non hanno partecipato, tuttavia, il ministro degli esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo. Il governo di Montevideo insiste d'altra parte nel portare avanti un'agenda che privilegia la flessibilizzazione del blocco per permettere ai singoli paesi di siglare accordi di libero scambio bilaterali. Aereo fermo a Buenos Aires, perquisito l'hotel dove alloggia l'equipaggio. La Polizia Federale Argentina ha perquisito l'hotel in cui si trovano gli iraniani e venezuelani componenti l'equipaggio dell'aereo fermo da alcuni giorni all'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires. Il giudice Federico Vigena ha infatti disposto il sequestro di passaporti, telefoni cellulari, computer portatili e dispositivi per la memoria dei dati, materiale che, assieme alle impronte digitali, è stato inviato al laboratorio per le opportune verifiche. L'operazione di quasi 10 ore è stata condotta da funzionari del Tribunale, il capo del Dipartimento di Indagini Antiterrorismo della Polizia Federale, assieme a 25 agenti e una traduttrice per facilitare la comunicazione con gli iraniani. L'aereo è atterrato il 6 giugno all'aeroporto internazionale Ministro Pistarini, proveniente da Cordova, altro scalo argentino in cui aveva dovuto, in un primo momento, ripiegare per maltempo nella capitale. Si tratta di un Boeing 747-300 della compagnia venezuelana Emtrasur, filiale della più conosciuta compagnia pubblica Conviasa. L'apparecchio trasportava pezzi di ricambio per automobili, come verificato dalle autorità aeroportuali, al termine di un minuzioso esame. Il carico è stato rivisto varie volte, anche con cani antidroga e antiesplosivo, con controlli raggi X a campione sui colli, ma non è stato trovato nulla e l'apparecchio è stato liberato, faceva sapere la Polizia de Seguridad Aeroportuaria. Prima di ripartire alla volta di Caracas, l'aereo ha cercato di fare rifornimento di carburante, ma senza fortuna. L'Argentina petrolifera IPF avrebbe negato la vendita dal momento che la Emtrasur non dispone di una sede legale nel paese, mentre fonti della statunitense Shell hanno spiegato ai media che l'operazione avrebbe potuto creare conflitto con l'amministrazione USA, visto che l'aereo era stato fino a gennaio di una compagnia, di una compagnia iraniana oggetto di sanzioni. Molto bene amici, ecco un po' di musica ora con Andrés Calamaro, questo cantante argentino che ha una molto prolifica carriera. La canzone si chiama Te Quiero Igual, una bellissima canzone di amore, autobiografica certamente, di tutte le storie di amore di Calamaro, questa è un'altra.
Estoy despierto o tengo los ojos abiertos. capela y me dejaste el entierro. Primero te quiero igual.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in Divert.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo presenta Carlos Gardel, quello che canta meglio ogni giorno. Padrone di una voce impareggiabile e dotato di un enorme talento, Carlos Gardel riuscì a convertire il tango nella musica argentina per eccellenza.
Carlos Gardel nacque in Francia nel 1890, però crebbe a Buenos Aires, dove ormai nel 1908 cominciò a presentarsi in alcuni piccoli locali della città. Il suo repertorio, piuttosto folcloristico, nella sua prima tappa come artista professionale, ricevette un forte impulso quando si azzardò ad inserire la sua voce a quello che si considera sia stato il primo tango canzone, cioè un tango con le parole. Il tango, come genere musicale, stava appena iniziando a trovare la sua forma e non era ancora popolare.
Nel 1911, Carlos Gardel si unisce al cantante e chitarrista José Razzano ed insieme formano un duo artistico che ebbe grande successo. Eppure, nel 1917, la carriera di Gardel prende un nuovo indirizzo. È l'anno in cui è scelto per presentare per la prima volta il tango che provocò una rivoluzione. Il tango chiamato Mi Noche Triste.
Per corto che mi augurate, è lo mejor de mi vida.
Hasta 1917.
Fino al 1917 la base del repertorio di Gardel furono la zamba, l'estilo, le canzoni rurali. Il tango era soltanto musica che si ballava, a cui mancava la voce dei cantanti. Però tutto cambiò quando Carlos Gardel cantò nel teatro Empire Mi Noche Triste, composta dal suo amico Pascual Contursi. Il pezzo diventò il primo tango canzone della storia.
Tango canzone della storia.
De noche cuarzo mi acuerdo, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, mi amo ilusión que volver.
Quindi, Mi noce triste diventa il primo tango cantato e nel contempo il primo tango cantato da Carlos Gardel. E non solo, con il tango e le sue parole, Gardel crea una figura prima inesistente, quella del cantante di tango. Il suo stile, il suo aspetto, fu quello imperante dopo di lui, con i suoi canoni ed il suo modo. A partire da Gardel, tutti gli interpreti ebbero come modello o come punto di riferimento lo stile da lui inventato. Il cantante Hugo Marcel ne fa riferimento.
Non hay un antes di Gardel, hay un a partir de Gardel.
Se parliamo di tango cantato, non vi è un prima di Gardel, bensì un a partire da Gardel. Prima di Gardel non vi era nulla. Gardel è definitivamente legato all'inizio del tango, alle sue origini, alle sue forme, al suo carattere e al suo profilo. Si tratta di Gardel e di nessun altro.
È Gardel e nadie más.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido.
A partire da quel momento, Carlos Gardel cominciò a dedicarsi sempre più al tango. E nel 1923, oltre la metà del suo repertorio era ormai composto da tanghi. Il suo pubblico si allargava sempre di più. Il suo successo pure.
Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás.
Nel 1923 e 1924 il duo Gardel-Razzano si presenta per la prima volta in Spagna ed in Francia, dove il tango era di moda. Le tournée europee di Gardel si ripetono in futuro, però senza Razzano.
Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer.
Tre sviluppi tecnologici dell'epoca collaborano al decollo internazionale della carriera di Carlos Gardel. Le registrazioni con microfono, prima si utilizzava il trasduttore, il cinema sonoro e la radio. Il 1926 ed il 1927 furono gli anni in cui Carlos Gardel incise più dischi. In ognuno di questi anni superò le 100 copie. Alcuni brani rilevanti che appartengono ai successi di quel periodo sono Bajo Belgrano e Siga il Corso.
Esa calavera puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó en la boca por besar a un flor.
Gli storici del tango concordano nel precisare che Carlos Gardel ebbe una grande visione imprenditoriale, il che spiega non solo il suo cambio ed orientamento verso il tango e l'incorporazione delle novità tecnologiche dell'epoca, bensì la cura della sua immagine. Oltre ad aver cura della propria salute e della qualità della voce, Carlos Gardel cercava di mantenersi in forma, faceva ginnastica e prestava speciale attenzione ai gesti del suo viso e delle sue mani quando cantava, cure poco abituali per un cantante di quell'epoca. Dedicava la stessa cura al suo abbigliamento. Inoltre, il cantante seppe trarre profitto dal crescente interesse per il tango in Europa e negli Stati Uniti. L'interprete Maria Volonté lo racconta in questo modo.
È un artista che ha dato come il puntapiè iniziale per tutto un processo.
Carlos Gardel è un artista che diede il via ad un processo, però fu sempre consapevole dell'importanza artistica della musica che lui cercava di sviluppare. Fu il primo artista latinoamericano a raggiungere la fama mondiale.
Massivo, mundialmente hablando.
En que yo también tallaba,
santa papusa graba en tu sola mayor.
All'inizio degli anni 30, Carlos Gardel era un cantante noto a livello internazionale. Si reca parecchie volte in Spagna ed in Francia, dove la stampa si riferisce al suo successo trionfale. Registra e vende migliaia di dischi e firma nuovi contratti ed incorpora una nuova modalità che ridefinisce decisamente la sua carriera e la sua arte, il cinema.
Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del verso ni los años que he tirado, pero yo volverme solo, sin amigos, sin amor.
Nel 1930, Carlos Gardel protagonizza 15 cortometraggi musicali sonori, ognuno basato su una canzone. Girati e proiettati per la prima volta a Buenos Aires, i cortometraggi furono presentati quali tanghi teatralizzati. Il più elaborato di tutti è Viejo Smoking, in cui Gardel, prima di cantare, protagonizza uno sketch drammatico sulla disoccupazione, la povertà, lo sfratto, nel contesto della Grande Depressione. È stato affermato che i cortometraggi di Gardel sono stati i primi videoclip della storia del cinema.
Viejo smoking, cuántas veces la quinoa más fama.
Di lì in poi, Carlos Gardel penserà la sua carriera in termini cinematografici.
Y el mi desplante de guapo, cuántos santos se mojaron, cuántos taitas se envidiaron, mi fama de chino.
Dopo la prima presentazione non molto felice di un film in Francia, Carlos Gardel presenta in Argentina il film Luce de Buenos Aires. Il successo è enorme ed immediato. Rende popolare la figura del cantante nei paesi latinoamericani dove Gardel non era ancora conosciuto. Poco dopo, mentre gira un nuovo film in Francia, Gardel conosce e comincia a lavorare con il paroliere e sceneggiatore Alfredo Lepera.
Acaricia mi resueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
Insieme, Carlos Gardel e Alfredo Lepera produrranno gran parte delle canzoni a cui si associerà la fama mondiale del cantante. Canzoni concepite per il cinema, ad esempio il tango Silenzio, Lejana Tierra Mia, Cuesta Abajo, Por una Cabeza e fra molti altri, i celeberrimi Mi Buenos Aires Querido e El Día Que Me Quieras.
El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de pie con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella eres mía, y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá tu cara de mí.
El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán, que eres mi corazuelo.
Nel dicembre 1933 Gardel e Lepera partono per gli Stati Uniti, dove firmano un contratto con la Paramount, la casa cinematografica che cercava un sostituto di Rodolfo Valentino. Con le sceneggiature e le parole di Alfredo Lepera e la musica e l'interpretazione di Carlos Gardel, l'impresa gira 5 film. Lo storico Osvaldo Barsky descrive in questo modo l'ammirazione suscitata da Carlos Gardel sul set.
Quando Gardel girava un film a New York, tutti gli studi della Paramount si fermavano e la gente voleva vedere le interpretazioni dal vivo. Vi erano 300-400 persone. Quando Gardel canta Sus ojos se cerraron, suscita una commozione così forte. Quando canta nella scena dinanzi al cadavere di sua moglie appena morta, quella scena è così commovente e la capacità di Gardel per trasmettere il dolore è così grande che, secondo i racconti, finiscono di girare la scena e vi è un silenzio di 20 secondi. Commovente. E quindi uno standing ovation eccezionale, perché la gente si rende conto che questo uomo ha lasciato per la storia una testimonianza di dolore profondo.
Un documento di dolore profondo.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro.
All'inizio del 1935, Carlos Gardel era ormai un'icona popolare del mondo ispano negli Stati Uniti, Francia e Spagna, e certo in tutta l'America Latina.
Porque tu saras tan sueltimo la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte.
Nel marzo 1935, accompagnato da Lepera e da un gruppo di chitarristi e collaboratori argentini, Carlos Gardel si imbarca a New York verso il Porto Rico, primo scalo di una tournée in parecchi paesi di America Latina, Centrale e del Sud che non riuscì mai a concludere.
Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás.
Tra i mesi di aprile e giugno di quell'anno, il cantante argentino si presenta in Porto Rico, Venezuela, Curaçao, Aruba e Colombia. In ognuna delle sue esibizioni, Carlos Gardel riceve l'affetto popolare della folla che lo segue dappertutto per abbracciarlo e baciarlo.
Porque tu sabes tan cruel como la vida, porque esta vuelta siniestra de la suerte.
E fu lì, in Colombia, il 24 giugno 1935, che l'icona più importante della musica argentina del tango andò incontro ad una morte precoce, provocata da un incidente aereo.
La morte di Carlos Gardel ammutolì gli argentini, i quali, stupiti, non potevano accettare la notizia proveniente dalla Colombia. Diverse voci circolarono le settimane successive all'incidente, piccole leggende che affermavano che Gardel era ancora vivo e che, deturpato dalle bruciature subite nell'incidente, viveva nascosto in Colombia.
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia.
Ci vollero mesi per l'arrivo dei resti di Carlos Gardel in Argentina. Circa 30.000 persone aspettavano nel porto di Buenos Aires per accompagnare la bara verso una camera ardente affollata. Lì, una grande orchestra interpretò il tango Silenzio e fin da allora le sue registrazioni si ascoltano in tutte le radio argentine. I suoi film sono ancora proiettati e gli argentini continuano ad affermare che Gardel, ogni giorno che passa, canta meglio.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor.
Il tango deve a Carlos Gardel l'invenzione di uno stile e la popolarizzazione del nuovo genere. Lo storico Osvaldo Barsky spiega la causa della sua trascendenza.
Espresso eccezionalmente ese clima culturale.
Gardel manifestò in modo eccezionale quel clima straordinario vissuto da Buenos Aires nelle prime decadi del XXI secolo. E lui, credo, lo avesse assimilato profondamente e riuscì a trasmetterlo con un'arte impareggiabile. Perciò perdura e per quello la sua enorme qualità artistica lo rende insuperabile, perché evidentemente è irrepetibile. Perciò Carlos Gardel non perdura per il fatto di essere un mito, perdura perché è una realtà assolutamente eccezionale, come persona, nella sua vita e come artista.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondido.
RAE Argentina al Mundo ha presentato Carlos Gardel, quello che canta meglio ogni giorno.
Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo plasearon mi piel.
Staff, traduzione e speaker Marcelo Cielo Ayala, Caritina Kozulic. Produzione Julieta Galván. Edizione Matías Arresegor, Esteban Villarruel.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra
vez. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ed ecco questa notizia che parla di documenti declassificati mostrano l'interesse del Regno Unito per petrolio delle isole Malvinas. Il governo del Regno Unito puntava a sfruttare le riserve di petrolio presenti intorno alle isole Malvinas prima e dopo il conflitto con l'Argentina nel 1982. Lo riferisce il quotidiano Guardian, che riporta alcuni documenti declassificati del governo britannico. In una lettera inedita, l'ex cancelliere Norman Lamont ha affermato che le entrate del petrolio delle Malvinas sarebbero dovute finire nelle casse britanniche e non in quella degli abitanti delle Malvinas. Non ho dubbi sul fatto che in caso di un importante ritrovamento di petrolio, le entrate fiscali dovrebbero andare a carico dell'erario del Regno Unito. Mi sembra giusto, visti i notevoli sacrifici finanziari e di altro tipo che il Regno Unito ha fatto per garantire la libertà delle isole Malvinas, scrisse Lamont all'allora ministro degli esteri Douglas Hurd il 21 ottobre 1991. Non vorremmo dare credito all'accusa che la nostra operazione alle isole Malvinas fosse motivata dalla convinzione che ci fosse petrolio nelle acque delle Malvinas, il che sarebbe del tutto falso, aggiunse Lamont nella missiva. Una proposta che trovò il riscontro positivo del primo ministro John Major, tanto che il governo poi decise di autorizzare i residenti locali a svolgere delle indagini sismiche per stabilire l'entità dei giacimenti petroliferi e quindi decidere come ripartire le entrate. Il 22 novembre del 91 il Regno Unito ha proclamato il suo diritto a un massimo di 200 miglia nautica del fondale marino e del sottosuolo intorno alle isole. Il governo delle Malvinas ha iniziato a mettere a gara d'appalto le licenze di esplorazione petrolifera nel 1996, ma da allora tutte le entrate sono andate al governo delle Malvinas e non al Regno Unito. I documenti ufficiali per gli anni successivi al 91 non sono stati ancora declassificati, ma quel che emerge è che il governo britannico ha concluso che il valore delle entrate petrolifere non avrebbero ripagato l'imbarazzo politico di tale rivendicazione. Altri documenti declassificati mostrano che il governo del Regno Unito era già da tempo interessato al petrolio intorno alle isole Malvinas. Nel 1975 un funzionario del Ministero dell'Energia scrisse: «Il nostro esecutivo è molto interessato alla possibilità di sfruttare il petrolio al largo delle isole Malvinas. Tale fatto sembrerebbe confermare come Londra da tempo avesse messo gli occhi sulle riserve di greggio presenti intorno alle isole situate al largo dell'Argentina e di sovranità nazionale». L'Argentina ratifica i suoi diritti sulle isole Malvinas. Ogni 10 giugno, in Argentina, si commemora la giornata dell'affermazione dei diritti argentini sulle isole Malvinas, le Georgias del Sud, Sandwich del Sud e gli spazi marittimi circostanti, ricordando la nomina del primo governatore argentino nelle isole Malvinas nel 1829. Quale parte del riconoscimento della sovranità argentina nelle isole, in quell'anno il governo di Buenos Aires nominò Luis Vernet governatore dell'arcipelago. Questo militare era al comando di una milizia e un gruppo di coloni con le loro famiglie, che lavora alla colonizzazione ed allo sviluppo delle isole con sede a Puerto Soledad. A quel tempo, l'Argentina manteneva non soltanto le autorità nominate, bensì anche un sistema di controllo marittimo dei confini ed aveva inizio la gestione e conservazione della ricchezza territoriale itticola di quel settore australe. In quel periodo nacque la prima argentina originaria delle isole, Isabel Vernet, figlia del primo governatore. Come rilevato dal Ministero degli Esteri dell'Argentina, il pieno esercizio della sovranità fu interrotto il 3 gennaio 1833 quando forze britanniche occuparono le isole, espulsero la popolazione e le autorità argentine stabilite e le sostituirono con altre di origine britannica. Fin da allora l'Argentina ratifica e reclama negli organismi internazionali e forum di ogni tipo l'usurpazione di un territorio che le corrisponde per sovranità e preesistenza del governo argentino nella zona. Il Ministero degli Esteri ha precisato: il popolo argentino mantiene la sua permanente ed irrinunciabile determinazione di recuperare per la via pacifica dei negoziati diplomatici l'esercizio pieno della sovranità sulle isole Malvinas, Georgias del Sud e Sandwich del Sud e gli spazi marittimi circostanti. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno. Las Malvinas son, fueron y serán argentinas. Noi ringraziamo Diego Girau dalla cabina di regia, certamente Julián Cortés, Pedro Arauz, social network e pagina web. L'amico Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione sotto la direzione di Adrian Corol. Vi salutiamo, io sono Marcello Ayala, sarà alla prossima di Rai Italiano su Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ciao.